Nullius Coloris Homo, sebbene questo sia un gatto. È il titolo del diario tenuto dallo smemorato di Collegno nell'ospedale psichiatrico del 1926 al 1927. Questo era l'unico modo per tenere quei micio. L'uomo di nessun colore. Questo è il titolo del libro della psicanalista Christine Dalbon, che lavora tra Roma e Parigi. Il libro è pubblicato da Iacobelli Editore, Roma, nel novembre del 2012. Il titolo del quaderno, Nullius Coloris Homo, è già nello stile del professor Giulio Canella. Qualcuno che scrive questo mio stato di ragionevolezza che non può afferrare e affermarsi, questo mio stato di incoscienza cosciente, questo mio stato di intuizione presente, più orribile dell'imbecillità, della pazzia. Ebbene, questo non può essere la lingua di un simulatore. Facciamo un esempio ancora più noto: William Shakespeare era un nome d'arte di John Florio, a cui si deve il dizionario d'inglese e italiano, in cui si trovano le parole, tutte le parole dovremmo dire, di Shakespeare. L'analisi è semplice per intendere se l'uomo di Stratford o John Florio erano il vero Shakespeare. Leggere per esempio i due testamenti, il testamento dell'uomo di Stratford e il testamento di John Florio. La lingua è decisamente altra e inequivocabilmente è quella di John Florio. La lingua di John Florio è la stessa di Shakespeare, mentre la lingua dell'uomo dal nome somigliante è appunto altra. Le ragioni del non riconoscimento sono altre. L'ideologia anglicana non ammette che il più grande scrittore inglese non lo fosse. Occorre il laboratorio linguistico di John Florio per produrre Shakespeare. Con quello dell'uomo di Stratford non si va da nessuna parte. Perché Giulio Canella non è stato riconosciuto in vita nemmeno come lo smemorato di Collegno? Quasi che potesse lo smemorato di Collegno essere un altro nome da evitare in modo assoluto, cioè l'uomo di nessun nome a un certo punto. Solo la Chiesa, molti anni dopo la morte di Giulio Canella, emigrato in Brasile, patria della moglie Giulia, ha riconosciuto i fatti, ridando anche il nome del padre a tre figli, nati dopo l'amnesia, che per la legge italiana sarebbero ancora figli di Mario Brunelli. Il nome dell'altro, il pretendente al nome che ha fatto perdere le sue tracce per sempre, il cui reperimento tra l'altro avrebbe permesso già all'epoca di non aprire il varco a questa estrema ingiustizia. Christine Dalbon, pur avendo una pratica analitica di casi di amnesia, avendo lavorato in un ospedale militare di Parigi, non interviene in esperta, in super esperta, ma come una storica, un archivista, che ha potuto infine consultare l'archivio, riaprire le pagine di un dossier chiuso in fretta e furia da due istanze sociali, prese in una gestione perversa, che quando marciano insieme non lasciano scampo. Christine Le Bon fa un paragone con l'affaire Dreyfus, ma potremmo stabilirne anche altri, per esempio con Tortora. Christine Le Bon apre gli archivi in modo civile, confronta le testimonianze, legge gli inediti e pone questioni inerenti solo a questi materiali. Annota più di una volta che la lettera anonima che scatena la caccia al nome di Giulio Cannella non si trova in nessun archivio. Peraltro, se noi cerchiamo una teoria del nome o una teoria dell'impostura, non la troviamo nel libro di Christine Le Bon, che ha ridotto al minimo le questioni psicanalitiche emergenti dai documenti. È una scelta di scrittura civile e non teorica, anche se peraltro il suo lavoro d'archivista non è andato senza teoria, nel senso che non è un caso che sia una psicanalista a occuparsene. Bisogna cambiare foglia. Questo non è valido. Ma un libro sulla teoria del nome e sulla sua innegabilità non avrebbe chance di essere letta che da un pugno di persone, bene che vada dai 25 lettori a cui aspirava Alessandro Manzoni. E neanche la diffusione di questa storia, che ha avuto diritto anche a un film comico con Totò, e può darsi appunto che non attirerebbe un testo scritto come uno dei casi di Sigmund Freud. La scelta della modalità letteraria vuole offrire l'occasione anche a chi non ha mai letto un testo sulla teoria della nominazione di intendere lo specifico del caso Giulio Cannella. Noi non ripetiamo il libro lucido e chiarissimo di Christine Le Bon. Adesso esiste, l'archivio è aperto, va assolutamente letto, non solo dai pochi intellettuali lucidi che restano in Italia, ma dalle moltitudini, in particolare da quella mezza Italia che aveva preso Giulio Cannella per un impostore, che aveva quindi seguito gli ordini di scuderia mediatica dell'epoca che venivano dalle due agenzie distinte di cui stiamo facendo riferimento più volte, quella dell'esercito e quella della Chiesa. Tra questi che presero Giulio Cannella per un impostore ci furono anche Cesare Musatti, che era presidente dell'Associazione degli Psicanalisti Freudiani in Italia, e quella di Leonardo Sciascia, considerata una coscienza civile della società, ma su questo caso ha fatto forse tutta, ha proprio sbagliato strada. Non c'è nulla di macchinico, di automatico, di predeterminazione delle istituzioni sul singolo. Il caso Giulio Cannella esula anche dai casi che non possono che esserci per l'esercizio abusivo del principio del terzo escluso, nel senso che occorre in ogni caso la carne dell'uomo per incarnare questa opera istituzionale che c'è già nelle basi degli aspetti sociali dominanti. Esercizio del terzo escluso che arriva alla sua apoteosi con i campi di eliminazione industriale degli ebrei con il nazismo, ma le istituzioni sono fatte dagli umani e ciascuno ha ad assumersi la sua responsabilità. Nel caso Canella, utilizzato mediaticamente come circo di distrazione rispetto alle questioni di vita, prerogativa tra l'altro che non è un'esclusiva del ventennio fascista, si sono saldate le due anime fittizie del governo degli umani, lo Stato e la Chiesa, la cosa militare e la cosa religiosa. Non si tratta di fare l'analisi del porco per intendere la proibizione di mangiarlo, in due dei tre monoteismi. In tal senso non si tratta di denunciare l'orgoglio della polizia per le sue nuove indagini scientifiche attorno alla grafologia. Grafologia scientifica che nel ventennio si era sbagliata nella lettura delle impronte digitali. Oppure si potrebbe parlare dello strabismo, come chiamarlo, insomma, interpretativo di Padre Gemelli, o l'incompetenza della diagnosi di uno psichiatra rispetto a quella di un altro che non trovava tracce peraltro di impostura. Certamente le due strutture, esercito e chiesa, permettono persino la cancellazione dell'identità di un cittadino, e proprio in un momento di estrema difficoltà, dopo aver servito il suo paese in guerra e aver vagato scosso da questa guerra per quasi 10 anni, prima di presentarsi una mattina a Torino, dove è cominciata questa avventura col titolo di Lo smemorato di Collegno. Ci sono vari responsabili, dall'anonimo delatore di un'impostura, e poi appunto l'impostore è l'anonimo denunciante, e poi l'accusa di impostura è quella che pende su Giulio Canella. A Padre Gemelli e alla sua nomea, che ancora oggi risuona, no? Gli è dedicato l'ospedale, il grande ospedale di Roma. Tra gli psicanalisti, anche a proposito del suo ostracismo alla psicanalisi, no? Risuona questa voce di Gemelli. Quando noi rifacciamo la storia della psicanalisi in Italia, ci accorgiamo che un baluardo contro l'introduzione della psicanalisi è stato proprio Padre Gemelli. Dal libro di Cristina Del Bon si intende che Gemelli prima sbatte fuori dalla rivista di filosofia fondata e diretta da Giulio Canella, lo stesso fondatore e direttore, e poi inferisce quando Giulio Canella combatte contro la sua amnesia, no? Va per un riconoscimento e dice che non è lui. E tra l'altro Giulio Canella dirà che non lo riconosce proprio, ma occorre intendere in un altro senso questa affermazione, che tra l'altro è precisissima, non vuole proprio riconoscere uno di quelli che è stato sul carnefice. E poi c'è che Padre Gemelli è lui, proprio entra proprio nella questione, non rimane un personaggio minore che partecipa o meno al riconoscimento dello smemorato, ma Gemelli sceglie l'avvocato per la famiglia Brunieri, e famiglia che tra l'altro si asterrà ovviamente dall'analisi del sangue per un confronto sulla paternità, cioè ogni movimento in direzione di una possibilità di distinguere nel riconoscimento tra Canella e Bruneri, dalla parte dei Bruneri verrà sempre evitata. Ma appunto non è questa analisi che noi dobbiamo fare, anche se occorre tenerne conto. La Chiesa poi appunto ripristinerà la verità a partire dal più moderno test del DNA, questione da riprendere, che non va da sé anche questa. Giulio Canella è in difficoltà, la sua vita non è stata facile, filosofo convinto, scriverà di filosofia sino alla fine dei suoi giorni, è sconvolto dalla guerra. La sua fede cattolica vacilla radicalmente e non può ammetterlo. Gli resta un interesse per Nietzsche, anomalo per un cristiano, per quanto aperto alla questione sociale. Quando torna dopo quasi 10 anni di erranza dal primo dopoguerra è irriconoscibile. E la mentalità corrente esigerebbe da lui un riconoscimento di una efficienza che richiederebbe per l'appunto di non essersi mai andato in guerra e di non essersi mai confrontato con i suoi orrori, che solo nei film correnti in televisione sono trascurabili. Nell'attacco contro Giulio Canella non c'è la materia del suo caso di vita, del suo smarrimento, del suo dolore, della sua erranza, della sua incoscienza cosciente. Un uomo che molla il consorzio umano per sopravvivere ai suoi bordi come un mendicante, che cede sulla vita in un modo socialmente disapprovato, coloro che cedono in modi socialmente approvati apparentemente invece tengono, come i bevitori incalliti in pubblico, ma questo ancora adesso per esempio non è permesso alle donne. Ebbene, un uomo che vacilla per anni e anni non può ritrovarsi lucido e rispondere presente ai vari funzionari di quella società che l'ha mandato in guerra, questo anche rispetto alla difficoltà nei riconoscimenti. La facilità dell'accusa di impostura e il suo seguito di teoria sessuale infantile, che un altro si sarebbe spacciato per Giulio Canella per sopravvivere in una vita per interposta persona, per godere dei favori di una donna che avrebbe accolto un sostituto come perversa del godimento nomico, del godimento senza legge. E questa lettura, questa facilità dell'accusa è favorita dalla struttura di finzione sociale che dalla filosofia, alla psicanalisi, all'antropologia e non solo in Francia, dove è sorta, viene chiamata soggetto. In che senso questo? Secondo una lettura semplicistica di Totem e Tabù di Freud, ognuno vivrebbe come il socio di se stesso, vivrebbe da travestito dell'animale totemico, no? Se il totem è ciò che resta dello specchio di Dio come specchio, gli uomini sarebbero fatti più che immagine di Dio, che tanto se è immagine di Dio è un Dio gnostico, sono fatti a immagine dell'animale, sono fatti a immagine dell'animale totemico, e quindi no, ritualmente lo uccidono e si vestono dei suoi panni, ne imitano la voce, portano le sue tracce sul corpo. Questa è potrebbe essere in breve una facile teoria del travestitismo sociale, per cui ognuno vive al posto di un altro, ognuno addirittura vive al posto di se stesso, piuttosto che correre il rischio di vita, vive come la coppia di se stesso. Si può leggere in questo modo. E questo però cosa comporta? Che solo nel ritratto dell'altro si troverebbero i propri tratti, non più riconoscibili come i propri tratti. Per cui, insomma, è un popolo di impostori che accusa di impostura Giulio Canella e che pensa di essere quell'uomo che va nel letto di una donna che non è la propria moglie. È una, questa assunzione totemica ha come altra faccia questa fantasia di incesto. E sarebbe, questa favola sarebbe l'escamotage di un popolo di impostori per aggirare il tabù dell'incesto. Ogni uomo, non ciascuno, avrebbe voluto essere questo approfittatore di questa donna, e ogni donna avrebbe voluto essere se la condizione dell'escamotage funziona, è questa donna che può prendersi nel letto uno sconosciuto. È una fantasia totemica, semplice da leggere, ma il popolo come avanguardia militare, l'esercito e la polizia, e avanguardia religiosa, la chiesa stessa, ha marciato molto dritto in questo fantasma totemico e tabuico. Riconoscere nell'altro l'impostore è il modo più banale di non accorgersi di vivere la propria vita come un impostore. I cortocircuiti molto noti, a suono dei cadaveri in famiglia, senza questa analisi rimangono perfettamente insoluti. Non è chiara questa frase? Tutti i casi di raptus, di ammazzamenti, dove le testimonianze dei vicini, del villaggio, dei parenti dicono che era una bravissima persona, si possono intendere solo facendo un'analisi che stavano vivendo come impostori, stavano vivendo come doppi di se stessi. Se un padre e una madre, cattolici osservanti, istruiti, del ceto medio, possono programmare il loro suicidio e l'omicidio dei propri figli, come è accaduto qualche anno fa a Verona, è perché la loro vita era una fiction. I casi sono legione. Questo, in modo laico, quasi non si può dire. È tollerato se rientra almeno nel solco religioso. Infatti, nel caso della strage citata, il vescovo nell'omelia intervenne contro l'assenza di valori religiosi nella società, per poi zittirsi nella constatazione che i colpevoli e gli innocenti di quella famiglia ogni domenica erano in chiesa e tutti li stimavano come timorati di Dio. Ovviamente anche la passione per la caccia e i fucili in casa non possono quasi mai diventare materia di analisi, nemmeno dopo la recente strage negli Stati Uniti, perché la questione non è semplicemente, anche se c'è, quella di ridurre o proibire il porto d'armi nelle case. Questo libro di Cristina Del Bon è stato reso possibile dall'amicizia che realmente e intellettualmente l'ha legata a Giulio Canella, come pronuncia, perdon, nipote di Giulio, che tornò in Italia a Verona a seguito del padre Beppino, che aveva l'intenzione di far riaprire il caso. Ma la ditta non gli ha dato il tempo occorrente. Giulio ha aperto le porte a Christine Del Bon, che ha letto l'archivio di della famiglia Canella conservato nel seminario vescovile. Lo scempio è stato perpetrato, al punto che il test del DNA, tranciando oggi tra innocentisti e colpevolisti, potrebbe servire anche a cancellare l'infamia di coloro che lo hanno attaccato in quanto di più essenziale abbia un uomo, il suo nome, pur senza essere un nome di Dio, in ebraico Dio è il nome, anche senza applicare la narrazione biblica della Imaginem Dei, ognuno può intendere quanto la pratica di cancellazione del nome, ridotto a numero tatuato negli avambracci dei prigionieri nei campi di sterminio, sia nefasta, questa cancellazione del nome. E nel caso di Giulio Canella si è trattato proprio di questo, di una congiura contro il nome di un uomo innocente. Certamente come alibi rispetto a, come antidoto rispetto alla possibilità che questa modalità di annientamento possa dirigersi verso qualunque altro. Un altro paragone, sempre peraltro impossibile, sarebbe da fare con K nel processo di Franz Kafka, ma Giulio Canella è un caso di vita estrema, non è un caso letterario. La lettura non è del DNA, ma dello stile di scrittura di Canella, bastava leggerlo per accorgersene. È quello che ha fatto Christine Dalbon con l'uomo di Nessun colore, la vera storia dello smemorato di Collegno, libro che è tradotto dal francese a cura di Camilla Testi, con una presentazione del nipote di Giulio Canella, Giulio Canella.